Ciao a tutti, io sono Lorenzo, redattore di pagine Spartite Bobine. Purtroppo questa è l'ultima puntata, purtroppo per fortuna per alcuni di voi che non sopporteranno più la mia voce, i miei discorsi pessimisti sul cinema. Per fortuna c'è l'estate, 3 mesi di riposo, ma non preoccupatevi che a settembre torno come un carro armato, anche se questa non è la mia parola preferita, dato il numero di lettere che non so dire. Però oggi non sono da solo, mi è venuta a trovare una professoressa della mia città natale, la così lontana Casalmaggiore, che è venuta a parlare di cinema. Ma non che lei sia una diretta appassionata come me, per fortuna non ce ne sono tanti malati come me, altrimenti questo mondo sarebbe un manicomio. Però diciamo che a volte durante l'anno integra le sue lezioni con film o comunque con approfondimenti, con documentari eccetera, e è venuta appunto a parlarci di cinema. È qui con me in studio la professoressa Amelia Giacometti.
Buongiorno a tutti.
Intanto raccontaci un po' il tuo rapporto con il cinema e scuola e se all'inizio, diciamo, della tua carriera da professoressa hai sempre fatto così o è un metodo che hai adottato negli ultimi anni.
Allora, diciamo che il cinema credo che aiuti moltissimo a lasciare impresse alcune situazioni che i ragazzi vivono soltanto nelle parole che ci sono scritte sui libri. Il cinema mi piace da sempre lo guardo, anche se non posso dirmi un'esperta. Molti libri di antologia consigliano alla fine delle unità comunque alcuni film che si possono guardare per aiutare i ragazzi a capire meglio le situazioni. Io non amo molto seguire queste indicazioni, mi piace di più portare quello che in realtà piace a me. Devo dire che i ragazzi sentono tantissimo questa cosa, perché credo che anche per la storia rimangano più impressi i fatti, anche se bisogna usare i film sempre con le dovute pinze, con le dovute attenzioni, perché comunque il film ha una parte romanzata, una parte affascinante, fascinosa, che non riguarda direttamente i fatti.
Non segui la scaletta che ti propone il libro perché... diciamo sono film inopportuni, inappropriati?
No, è soltanto una questione mia personale, seguo l'istinto in molte cose e lo seguo anche in questo caso, quei film che appassionano me poi li riporto in classe.
E i tuoi professori hanno attuato lo stesso metodo quando diciamo eri a scuola anche tu?
Avendo io una certa età, no, non mi ricordo di questo uso del cinema per fissarci di più i concetti o per capirli meglio, per rimanere più affascinati. Sicuramente è una cosa che è entrata di più negli ultimi tempi, quando abbiamo capito, la scuola ha capito che i ragazzi hanno tutto un mondo fuori che vivono e che respirano e che la scuola e la carta stampata non basta più.
Però, come molte volte quando si diciamo produce un film tratto da un libro, il film non è per forza veritiero, quanto invece è affidabile cercare di integrare o spiegare ai ragazzi tramite un film un argomento scolastico?
E questa è la parte più difficile, assolutamente questo è il mio pensiero. Prima di cominciare di solito introduco l'argomento e i film che faccio vedere poi li spiego e poi se ne discute quando abbiamo finito di vederli. Come dicevo prima, sicuramente la fabbrica del cinema usa la spettacolarizzazione proprio per portare le persone a guardare il film, e quindi non sempre tutto quello che si vede è reale o realistico, però sono le emozioni, i concetti, le riproduzioni, le rivisitazioni, i costumi, la visione di com'era la vita in quel periodo che comunque resta impresso ai ragazzi, anche se va epurata e va tolto tutto quello che di spettacolare c'è.
E queste emozioni superano il libro da cui è stato preso? Se magari è un'opera, non so, prendiamo l'Iliade.
Non credo che superino, secondo me aiutano a lasciartele più impresse, a diffondere di più il concetto, a trattenerlo di più. Ricordandoti Elizabeth ti ricorderai anche forse di come ti ha fatto vedere che poteva vivere, a quale atmosfera respirava, quale responsabilità nell'essere una regina fosse.
E gli alunni come vivono queste attività? Sono momenti leggeri che prendono come ok, oggi non facciamo lezione, o magari in classe c'è qualcuno che comunque resta attento ai dettagli e che magari quel qualcuno piace anche discutere in classe.
Allora, sicuramente il momento del film piace tantissimo quando lo si preannuncia, poi si aspetta con ansia. Allora, non sono nei loro panni, ma da vecchia studente credo che lo vivranno anche come un momento ricreativo, comunque un momento in cui non c'è la solita lezione. La solita lezione non esiste più nella scuola e quindi per arrivare agli studenti questo metodo sicuramente piace di più tanto anche a loro.
Quindi noi abbiamo parlato di affidabilità, ovviamente non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, e sono sicuro che ci saranno almeno 3 film sul programma che c'è sul libro di storia o di italiano che sono rimasti, che magari anche a te sono rimasti, e quindi proprio per questo li proponi agli alunni. Ci sono dei film che hanno proprio seguito la trama oppure hanno colto degli aspetti che magari un lettore disattento poteva non cogliere?
Allora sì, io ne uso in particolare alcuni che tornano sempre durante le mie lezioni nei diversi anni che seguo. Devo dire che alcuni mi sono arrivati perché altri professori più anziani di me, più esperti di me, li usavano in classe e io ho avuto la fortuna di avere questi suggerimenti, quindi non è tutta farina nel mio sacco. Però sicuramente quando si arriva a fare per esempio la scoperta dell'America e quindi il genocidio degli indios nella parte centrale dell'America, l'arrivo dei colonizzatori, io faccio sempre vedere il film The Mission. In realtà il film The Mission parla dei gesuiti in particolare e della fine della compagnia dei gesuiti che sarà nel 1700, ma quindi non è localizzato nello stesso periodo storico che invece si sa essere dei primi del 1500, però è bellissimo. Allora, intanto c'è una colonna sonora strepitosa che è di Ennio Morricone, che è veramente qualcosa di spettacolare, e credo che la musica in questo caso, più di altri film o come in pochi altri rari film, serva tantissimo per rendere l'angoscia, la guerra, ma anche il trasporto, il potere della musica nell'arrivare a queste persone che non avevano la lingua, non avevano la stessa religione, non avevano la stessa cultura, ma la musica fa da ponte, da tramite. Ma è perfetto per far vedere lo sfruttamento degli indios quando arrivano i colonizzatori e il denaro che c'era dietro questo business che nasceva con la scoperta dell'America. Quindi, anche se non è localizzato nello stesso periodo, bensì 200 anni dopo, tutta l'atmosfera, tutta la ricostruzione delle piantagioni, tutta la ricostruzione del lavoro dei gesuiti è, secondo me, fondamentale per capire quello che è stato l'arrivo dell'Occidente in questo posto incontaminato che dell'Occidente poteva fare anche a meno.
E nei film storici quanto è importante far vedere la violenza?
Questo dipende, secondo me, dal periodo storico. Un altro film che faccio vedere tantissimo è Elizabeth I. Qui la violenza c'entra poco. A me piace tantissimo farlo vedere perché l'Inghilterra, la Gran Bretagna in generale, è l'unico l'unico paese in cui ci sono state regine femmine che hanno comandato da sole. Non esiste un altro luogo del genere, e è bellissima la ricostruzione di Elizabeth per i costumi, ma tanto per il lavoro che una donna in un momento del genere fa, quanta responsabilità, quanta straordinarietà c'è in una donna che in un periodo come il 1600 governa da sola, senza un uomo al suo fianco e con una forza di carattere enorme, anche quando arrivano gli spagnoli che possono portarla al tribunale dell'Inquisizione e ucciderla. Lei non molla mai, e una figura femminile così è straordinaria. La chiamavano la regina vergine perché non ha mai avuto marito e non ha mai avuto figli, ma lei dice che è fiera di esserlo perché lei ha sposato il suo popolo.
Oggigiorno ci lamentiamo molto, anzi gli adulti si lamentano, perché io da ragazzo non posso dirlo di me stesso, dei ragazzini che stanno sempre sul cellulare, che perdono tempo davanti alla tecnologia, che ormai guardano poco il mondo all'esterno e guardano poco la realtà. E non si impressionano più neanche davanti a certe cose. Secondo te quanto a un bambino può a un ragazzino può stare impresso il film Schindler's List?
Allora,
passa via velocemente oppure qualcosa, qualche immagine resterà impressa?
Allora, nel far vedere Schindler's List c'è una grossa responsabilità dietro, perché è un film molto vero, molto crudele, molto cinico, molto reale. Si parla di una storia vera, di un periodo storico che ha cambiato la storia. Non siamo più uguali dopo il genocidio degli ebrei, e quindi far vedere questo film è una scelta drastica, importante. Io questo film lo faccio vedere soltanto in terza media, non prima. Non credo che i ragazzini siano in grado di poterne sopportare la potenza. Non lo epuro, non lo cambio, non taglio le scene, perché credo che rimanere scioccati in quel caso lì serva per far passare di più il messaggio, o comunque sia parte del messaggio. Purtroppo siamo talmente bombardati dalla violenza ovunque che il rischio è di rimanere indifferenti davanti alla sofferenza degli altri. Con un filtro in classe, parlandone e passando quello che è successo anche con le parole, anche con le immagini, voglio tentare di evitare che la nuova generazione, almeno nel mio piccolo, possa essere indifferente davanti a quello che è successo. Non so se ci riesco, probabilmente non arrivo a tutti, probabilmente non tutti vogliono essere raggiunti. Ci si prova e a qualcuno resta, qualcuno ha le lacrime agli occhi, qualcuno ha lo stomaco aggrovigliato, e questo è quello che mi basta.
Da quanto tempo è che fai vedere questi tre film?
Da quando insegno, credo, quindi da più di 10 anni.
Quindi, in un'ipotetica classifica, quale film è il più discusso in classe? Quale attira di più l'attenzione?
Purtroppo non posso fare una classifica, perché dipende molto dalla classe, dai ragazzi. Adesso come adesso vivo una classe in terza che sembra essere inarrivabile, e una seconda che si emoziona per ogni cosa, quindi dipende molto dal contesto classe.
E invece nel programma di italiano, io, dato che ho frequentato la stessa scuola e ho avuto più o meno gli stessi libri, sul mio libro c'erano tanti generi, si affrontavano il thriller, l'horror, il giallo. Ci sono dei film che rappresentano bene questi generi?
Anche qui dipende, in questo senso, a volte trovare il film perfetto è difficile. Quest'anno ho discusso tantissimo per trovare, ho pensato tantissimo quale film potesse essere adatto per autobiografia. L'autobiografia è un genere particolare in cui il narratore interno è anche il protagonista della storia, l'ha vissuta, è sua. Trovare un film così è difficilissimo, perché per lo più sono biografie, cioè si parla della storia di un personaggio importante, ma non è il narratore interno che la racconta, è soltanto la regia, la sceneggiatura che decide di raccontare questa straordinaria vita. Ce ne sono tantissime di biografie in giro, e anche molto molto belle, ma non è quello che serviva a me. Quindi prima di trovare il film adatto è stato molto difficile. Alla fine sono giunta a Forrest Gump, perché è uno dei rarissimi esempi in cui lui racconta la sua vita, una vita reale, vera, quindi una storia vera, da quando, tra l'altro, straordinariamente è piccolo a quando diventa grande. E quindi questa storia è veramente l'esempio perfetto per poter parlare di autobiografia.
E quando si fa vedere Forrest Gump, si può notare una certa reazione interna ai ragazzi?
Sicuramente è un tema importante anche a lato, perché si parla tantissimo della diversità, e essere diversi è sempre una ricchezza che a quest'età non si percepisce, non la capiscono a volte neanche gli adulti. Quindi l'altro argomento che salta fuori, cioè la diversità, è importantissimo, che loro spesso quello che loro portano dentro, di quello che vedono, non è visibile agli occhi, come dice il piccolo principe. Si vedrà nel tempo, si vedrà nelle persone che diventeranno, e si vedrà forse nella scrittura, in quello che scrivono.
E parlando di rischi, prima con Schindler's List, e per decidere un film horror da vedere in classe?
Ah, intanto i film prima bisogna vederli, cioè è impossibile presentare un film a qualcun altro se prima non lo si è visto in prima persona. E devo dire che l'horror in generale non è il mio genere. Non guardo molti film horror, sono facilmente impressionabile. Quest'anno ho fatto vedere Victor Frankenstein, ma anche in questo caso c'era purtroppo il gap del famoso libro di Mary Shelley, Frankenstein, che è stato ritradotto anche in questo film recente in una maniera non assolutamente veritiera con quello che è il libro, e quindi non tutto era trattenibile, non tutto era pedissequo come quello che c'era scritto nel libro.
Sempre tornando alle sezioni del libro, c'è la sezione attualità, che poi sul libro come si chiama?
Dipende, perché l'attualità ha i diritti umani, ha l'ambiente, ha tanti argomenti.
E i film possono essere di grande aiuto. Sull'attualità anche recentemente si sta parlando del riscaldamento globale, comunque ci sono molti documentari. Quanto anche in questo piccolo campo, che è il campo dei documentari, che è molto sottovalutato in confronto ai grandi film che escono di solito al cinema, quanto in questo piccolo mondo anche qui i film sono efficaci, fanno cambiare davvero l'idea ai ragazzi?
Allora, guardare la natura è sicuramente eccezionale, guardarla da vicino è straordinario. Gli ultimi documentari sono come Earth, vedere la vita che passa nella terra, sulla terra, dalla mattina fino a notte è uno dei documentari, dei film documentari che mi piace di più far vedere. Però in terza si può, secondo me, arrivare ad un passo superiore, far vedere qualcosa di un po' più forte. Io ho adorato, adoro il documentario di DiCaprio che ha fatto circa concomitante con la conferenza di Parigi del 2017 sul riscaldamento globale, uscito sul National Geographic prima sul canale, era scaricabile gratuitamente, e io il documentario Before the Flood lo faccio vedere sempre. Secondo me DiCaprio è stato straordinario, ha raccolto documenti su documenti, immagini su immagini, ha intervistato i più grandi della Terra, c'era ancora il presidente Obama, ha intervistato il primo ministro indiano, ha intervistato i grandi della Terra, gli esperti cinesi di riscaldamento globale. Ci dice molto su quello che è la Terra, su quello che sta diventando la Terra. Questo argomento, vabbè, mi appassiona in particolar modo, quindi lo faccio vedere tanto. Prima di questo avevo fatto vedere Una scomoda verità di Al Gore, che anche lui aveva vinto come documentario dei premi importanti. I ragazzi, è giusto che secondo me vedano tutto quello che sta accadendo. Adesso c'è il grande movimento di Greta Thunberg, e anche quello io lo seguo, lo faccio vedere, è un argomento che mi appassiona. Però questo documentario e tutte le immagini che ha raccolto DiCaprio in giro per il mondo è straordinario.
E guardando questo film, guardando questo documentario, alla fine quanto è sbagliato dire tanto a me non succederà?
Sì, l'idea è che loro invece non lo dicano, che si sveglino, perché loro sono quelli che alla fine saranno le persone che sceglieranno i politici che guideranno questo mondo, diventeranno loro cittadini del mondo. Il bello di questo documentario, la cosa che io salvo di più di tutte le scene che fa vedere, è quando intervista uno dei primi astronauti che ha visto il pianeta Terra dallo spazio, in un momento in cui il sole illuminava la Terra, e ha scattato la famosa fotografia in cui si vede la Terra come il pianeta blu. Da quel momento la Terra viene chiamato pianeta blu. Questo astronauta sta morendo perché ha un cancro irrecuperabile, e Leonardo DiCaprio gli chiede che cosa succederà alla Terra, che cosa pensa che diventerà il mondo. E l'astronauta dice che ha talmente fiducia negli uomini, dopo aver visto la Terra dallo spazio, è talmente sicuro del potenziale che hanno gli uomini, che è convinto che gli uomini la salveranno.
Ultima domanda, poi lascio libera la professoressa, che credo abbia fatto una bellissima intervista, abbia tenuto un discorso fantastico. I film di oggi, lo so che hai detto che non sei un esperto, ma anche da proprio spettatore esterno a questo mondo, i film di oggi riusciranno a replicare il successo dei film che fai vedere in classe, o ne usciranno degli altri così? Perché di film storici ad oggi ne stanno uscendo davvero pochi. Io ho la paura che non ci siano più idee.
Oh, in realtà io non ho questa paura, sono sempre molto fiduciosa. E poi ultimamente ne ho visti un paio. Sicuramente ho visto Churchill, sulla figura di Churchill, che è bellissimo. Mi è piaciuto tantissimo, e anche quello in un programma di terza media è molto portabile. Quando si fa la Seconda Guerra Mondiale è perfetto, si vede molto la figura di questo uomo, ed è bello vedere non solo quello che ci dice la storia, ma anche vedere la sua vita privata, di questi grandi personaggi che hanno fatto la storia. E poi un altro che ho visto e mi è piaciuto tantissimo è il film su Van Gogh, e Van Gogh si fa in terza media, Van Gogh entra anche nei libri di storia, nei libri e nella letteratura, e per me è stato un altro film evento personalmente, perché vedere la vita di questo uomo straordinario e così straordinariamente diverso mi ha reso primo a me un'idea che non avevo e che non avevo capito guardando soltanto i suoi quadri.
Siamo la professoressa che è venuta fino da Casalmaggiore per essere intervistata dal sottoscritto.
Arrivederci, grazie a voi.
Quanto a noi, io e voi ascoltatori, ci vedremo a settembre. Mi raccomando, quest'estate non vi do compiti delle vacanze, sono buono, ma guardate tanti film, andate tanto al cinema. E con questo io vi saluto. Io sono Lorenzo, redattore di Pagine Spartite Bobina. Ciao. È quasi 3 ore che la professoressa se n'è andata, ed è da quasi 2 che sto facendo questi colloqui per trovare un collaboratore. Io non posso gestire un canale così. Solo che, non lo so, ho chiesto a uno di citarmi un capolavoro del cinema, lui mi ha risposto Twilight. Vabbè, comunque voi due siete gli ultimi due, numero 7 e numero 8. Vi conoscete?
Sì.
Come ti chiami?
Guido.
Luca.
E qual è il tuo film preferito?
In assoluto la saga del Signore degli Anelli.
A essere sincero non saprei, ma direi L'Ultimo Samurai.
Citatemi un capolavoro.
La saga del Signore degli Anelli.
L'Ultimo Samurai.
Siete favorevoli o contrari agli anime?
Assai favorevole.
Preponderantemente favorevole.
Alle serie TV?
Un po' meno, ma di tanto in tanto vanno bene.
Ai cartoni animati della Disney?
Quelli vecchi andavano bene, quelli più recenti sono un po' eccessivi.
Anch'io preferisco quelli vecchi, in particolare la discriminante è la grafica. Quelli disegnati erano decisamente meglio.
I cartoni animati della DreamWorks?
Mi piacciono, punto e basta.
Dipende, secondo me la saga di Shrek, in particolare il primo, è un capolavoro.
Ditemi un attore famosissimo.
Robert Downey Jr.
Samuel L. Jackson.
Ditemi un altro attore famosissimo.
Brad Pitt.
Johnny Depp.
Ditemi il vostro attore preferito.
In realtà non ne avrei uno io.
Jason Momoa. O Momoa, che dir si voglia.
Partendo dal presupposto che voi mi state molto antipatici, sono costretto però ad ammettere che voi due ne sapete e potreste farmi da spalla l'anno prossimo per il nuovo programma. Quindi ora vi do una notizia importante. Voi due siete stati assunti.
Yeah.
Estremamente entusiasti.